Il governo di Mario Draghi, scelto dal presidente Mattarella e votato dal nostro Parlamento, è il nostro governo. Ascoltando il discorso di Draghi, è la Lega che deve spiegare perché lo appoggia, non noi. Io credo che questo nostro impegno e il governo Draghi insieme a noi, noi dobbiamo superare i tre debiti del nostro Paese. Il debito ambientale, il debito pubblico e il debito demografico.
Cari ascoltatori, Radio List, è domenica. Il brano era Space Cowboy di Jamiroquai, la voce è quella di Enrico Letta, che è da oggi alla guida dell'astronave del PD. Buon viaggio e ancora una volta, niente accade per caso. Vai con Radio List. Cari ascoltatori, visto che abbiamo fatto ieri la presentazione di fatto dell'assemblea del PD, il Letta Day è oggi, è obbligatorio che io riascolti che cosa ha da raccontarmi Claudio Velardi, che come me ha seguito il discorso di Enrico Letta. Ciao Claudio.
Ciao Mario, eccoci qua.
Allora, che cosa hai cogitato?
Guarda, in sintesi, no, ti dico qual è la mia sintesi. È un discorso, diciamo, con una media intensità comunicativa, media, perché poi in realtà, diciamo, la retorica, diciamo, c'è stata, la simbologia, però devo dire retorica mansueta, discreta, diciamo, un po' come nel
personaggio. Sono d'accordo.
Poi, diciamo, principi alti, naturalmente, ma sai, sui principi però un discorso, se non è pieno di principi, alcune proposte ficcanti che possono anche diventare un po', insomma, problematiche, interessanti anche, cioè dallo ius soli alle riforme parlamentari, che mi sembrano cose abbastanza impegnative, no? Cioè l'idea del contro il gruppo misti, contro i gruppi misti, fiducia costruttiva, nuova legge elettorale, articolo 49 sui partiti, insomma quella è una roba di sostanza. E poi, diciamo, la sostanza politica è che Draghi è il nostro governo e quello ci sta, cioè sì. L'ha detto, poi ci sono altre varie tante cose che bisogna fare in futuro, ma intanto per ora Draghi è il nostro governo. E poi la conclusione impegnativa, perché dice: io sono venuto qua per vincere, ammazza.
Sì,
hai detto
sì.
Poco, cioè, così grosso modo lo sintetizzerei. No,
ha detto, Claudio, sì, assolutamente sì, io ho un taccuino pieno di appunti, devo dire la verità. Ci sono dei passaggi che sono molto interessanti. Allora, anche io ho notato questo stile di comunicazione che ha adottato mansueto, come dicevi tu. Senza acuti, no? E forse non era neanche il caso di averli, aggiungo, vista la situazione, no? Voglio dire, un partito che paradossalmente è al governo e in una certa maniera implode, in maniera quasi inspiegabile agli occhi di chi non guarda tutti i giorni la politica. E questo sì, è un aspetto che io condivido totalmente con te. Mi ero segnato come te il passaggio sullo Ius Soli, un passaggio ideale, come dicevi tu, ma non privo di conseguenze politiche se lo porti avanti. Questo è l'altro punto. E il succo politico, però, alla fine è quello che dicevi tu e che dicevamo insieme poi, l'agenda Draghi. Cioè lui ha detto, oh, questo è il nostro governo, basta con la discussione se dobbiamo starci, non starci, come starci e così via.
Lì ha un po' ribaltato, scusami, perché lui dice la Lega deve spiegare, non noi. Sì. E per mi dare una posizione limpida, mentre invece la posizione precedente del PD di Zingaretti era un partito intimidito dal fatto che la Lega stesse invadendo lo spazio di governo. Sì.
Anzi, non no, lui dice...
È proprio semplice, semplice, però insomma è...
Dice una sfida per noi, prende atto, d'altronde avrebbero dovuto farlo dall'inizio. Aggiungo, dice anche il problema non è un nuovo segretario, il problema è un nuovo partito ed entra nella carne viva poi della discussione di adesso. Il nuovo partito.
Questa è una roba complicata, devo dirti che appunto siccome poi quel partito l'ho frequentato in anni lontani.
Tu sei il famoso dissidente inorganico ormai
bravo,
da ieri.
Avuto successo. No, quello che voglio dire è che riformare i partiti è un'impresa titanica, riformare quel partito è una cosa che va oltre il titanismo, perché sai, tutti quanti, ok, diciamo siamo tutti contro le correnti, però lui stesso dice dentro le correnti ci sono nato, vissuto, cresciuto, eccetera. Ci vuole il modello democratico che non è né quello leaderistico né quello Rousseau, ok, ma qual è questo modello democratico? Vai nelle sezioni o nei circoli, come si chiamano adesso, ma dove stanno, che cosa sono, quando poi, come dice lui giustamente, internet modifica anche la forma partito. Insomma, questa parte qua è un casino, ma d'altro canto, poveraccio, se avesse lui in mano, diciamo, la soluzione del tema dei partiti oggi, quella non ce l'ha nessuno.
Allora, diciamo subito che Enrico Letta si sta sobbarcando un compito immane, perché il corpaccione di quel partito, cioè del Partito Democratico, come dicevi tu, è sempre stata una sfida per chiunque. Solitamente si è mangiato i segretari dalla sua fondazione in poi, parliamo del PD.
Peraltro è anche una specie di sfida a se stesso, no?
Sì.
Perché lui dice, sono stato 7 anni fuori, vengo qua senza retribuzione. Spero che lui abbia da guadagnarsi da vivere, insomma, in qualche modo, perché un segretario ridotto alla fame e non ci sta per nessuno,
insomma,
ma non lo augura a nessuno, diciamo.
No, proprio no, a nessuno
in generale. È una sfida a se stesso, perché poi lui, così appunto mansueto, misurato, eccetera, prende in carico un problema che non sarebbe teoricamente nelle sue corde, no? Cioè le corde di un uomo di mediazione, di un uomo moderato. Invece questa sfida, tu hai voglia, puoi dire quello che vuoi, ma è una sfida in cui devi cacciare fuori i coglioni.
Mi chiedo scusa
per l'espressione.
No, però è molto efficace, insomma. D'altronde lui fu quello che disse, adesso non si può più parlare inglese, perché il presidente Draghi, insomma, però lui fu quello delle balls of steel, no? Delle palle d'acciaio, ce lo ricordiamo, te lo ricordi?
Certo.
Allora, lui ha parlato di 3 debiti, Claudio, sto scorrendo i miei appunti.
Sì.
Abbiamo un debito ambientale, abbiamo il debito pubblico e abbiamo il debito demografico, tutte cose condivisibili. Con l'ambientale, diciamo, sposa il neo-green, il neo-verdismo della politica globale, con il richiamo al debito pubblico, vabbè, va da sé, è la nostra perenne emergenza economica, e la cosa più diciamo nuova è il debito demografico. Cioè,
debito demografico, quello molto interessante.
Cioè,
e poi fa anche il paio un po' con la sua proposta di voto ai 16enni, nel senso che lui vorrebbe delle politiche forti che rimettano un po' al centro i giovani. Il problema è che dei giovani si parla sempre con un 3 o 4 G, noi giovani, un argomento molto retorico. Poi ci metti dentro delle proposte importanti appunto sul debito demografico e in ultima analisi anche sul voto, ma voglio dire in ultima analisi, perché non è non direi che è il primo problema relativamente al cosiddetto debito demografico. Ci vogliono proposte forti, importanti, di lungo periodo, di lungo sì. periodo.
Ha ricordato.
No, ma poi anche io scorro qualche appunto. C'è anche la questione, no, cioè, che insomma, a uno come te che è molto attento alle questioni dell'economia, non sfugge, cioè il tema dei proventi delle imprese ai lavoratori.
Sì,
cioè,
quella, in circolo, quella lo fanno, lo fanno solo le grandi aziende.
Grande
però,
rilievo.
Sì, no? Le stock option sì, e sì. così via. È tutto da come dire, da inventare. Potrebbe pure avere
poi naturalmente
senso.
Lui rivendica la cosa che mi ha fatto, che è stata abbastanza divertente, è che lui lì, qui e là, diciamo lungo tutto il discorso, ma ha messo in fila un po' tutto quanto il suo Pantheon, per dire un po' anche quanto sia ben relazionato, no? Sì. Perché da Prodi a Delors, da Andreatta a Derita a sì. Merloni, cioè li ha piazzati tutti quanti sì. un po' qui, un po' lì, come a dire sì. non è che sono l'ultimo arrivato.
Non c'è neanche,
diciamo,
un comunista,
insomma. Sì, no, attenzione, perché poi c'è Enrico, lì ha detto alla fine, impegnativo chiamarsi Enrico, però è stata una citazione elegante, diciamo, sì. elegante.
Ma non da agenda presente, è una citazione da eredità storica.
No.
Cioè sono tutti sono tutte le figure che lui ha evocato. Hannah Arendt, me ne sono segnato un paio, perché
Hannah Arendt, come no?
Nei discorsi politici, chi ci ascolta deve sapere che il cosiddetto Pantheon di riferimento è sempre una spia poi di quello che vuoi fare,
perché poi domani no? I giornali tutti quanti li metteranno in fila, gli daranno anche le immaginette, ha citato questo quell'altro,
è chiaro. Però devo dire, sotto questo profilo, diciamo, viene fuori anche qua una conferma, una figura centrista, laddove sì, prima c'era sì. un segretario di sinistra.
No, e poi diciamo la verità, adesso non è che manco gli possiamo fare le bucce, perché bisognerà vedere la prova, ma comunque è stato reazioni. Il discorso di un uomo politico di un certo spessore. Mettiamola sì. così, insomma, questo non si può negare. Cioè non è l'ultimo arrivato, non è uno che sta lì a urlare, a fare battutelle, eccetera. Insomma, è un discorso strutturato di un uomo politico, ormai anche abbastanza navigato, perché poi pure Enricuccio Letta comincia a avere la sua età, diciamo la verità, insomma, non è proprio più un ragazzino.
Non
no?
siamo più giovanotti. Senti Claudio, però
quella è
allora...
la tua generazione, io sono vecchio, no? Ma tu sarà quanto è te più o meno?
Sì, guarda, abbiamo lo stesso tasso di capelli, va bene? Cioè niente. quindi anche la distanza che c'era tra me e te è stata annullata da tempo. No, io sto riscorrendo le cose. Lui ha detto bisogna fare le coalizioni, ha ricordato che sì. si è vinto, no? Che il PD ha vinto sì. quando, o la sinistra se volete usare questa definizione più larga, diciamo, nel 96 e nel 2006 ha fatto riferimento a Prodi. Ora, per fare una coalizione ovviamente devi avere gli alleati, e lui non ha eluso la questione dei 5 Stelle. Dice, vabbè, noi dobbiamo incontrarci con i 5 Stelle e con la guida di Conte, molto probabilmente. Lo faremo con rispetto e attenzione. C'è filo da tessere, dice, e però io voglio un partito forte, con unito e con una logica espansiva. Bene, questo come si coniuga con il progetto di fare una coalizione con il partito di Giuseppe Conte? Lo chiedo a te, Claudio.
Sai, lui se la cava lì dicendo che vuole conquistare l'egemonia dentro.
Lo voglio guidare io, dice.
Lo voglio guidare io. Bisognerà solo vedere se è capace di farlo. E naturalmente lui lo potrà fare solo sui temi, ma tanto per dirne uno, lui per esempio anche è tornato sul tema giustizia. E ok, vuoi l'egemonia, vuoi governare la coalizione con i 5 Stelle, allora vai all'impatto con il tema giustizia e vediamo un po' chi la vince. E così via, potremmo dire su tanti temi.
Che è stato uno dei temi sul quale si è rotta la coalizione, poi parliamoci chiaro. Bonafede è stato il chiodo.
Cioè è un... quello di dire appunto il dialogo è ancora un espediente retorico. Tu poi alla prova dei fatti e dei problemi vedremo se l'egemonia te la prendono i 5 Stelle o te la prendi tu, e te la prendi tu, tanto di cappello, per amor di Dio.
Ha detto, c'è anche un altro passaggio, non so se l'hai notato, è finito nelle mie note sul taccuino. Dice, noi siamo alternativi alla destra di Meloni e Salvini. Non ha citato Forza Italia e Berlusconi.
Sì, certo.
Perché?
Beh, perché in qualche modo... Allora, lì su tutta quanta l'area, la parte centrale, lui è stato misuratissimo. Perché? Perché uno dei suoi problemi era quello di non citare Renzi. Cosa che infatti non ha fatto manco di sfuggita.
No.
Allora, niente. Proprio per questo sul centro è stato totalmente elusivo, salvo appunto dire che grosso modo c'è una barriera a destra che è data da Salvini e Meloni. Non è andato al di là, intanto perché il centro è l'arcipelago che è incasinato, e poi soprattutto perché lì c'è il per lui un problema, che è un problema simbolico, e non parlo poi di un problema concreto, un problema simbolico però molto forte è quello di Renzi. Per questo lui se l'è cavata non citando nulla di centro, e tantomeno diciamo citando Forza Italia, che oramai sembrerebbe essere da parecchio tempo, parliamoci chiaro, un po' un oggetto del desiderio da parte dei moderati di centro-sinistra, no? Centro-centro-sinistra.
Certo. E quindi, come vedi, non è solo dai presenti nel discorso di Letta che si vedono le cose, ma anche dagli assenti, qualcuno potrebbe dire, soprattutto dagli assenti. Però noi registriamo qua che comunque Forza Italia e Berlusconi non sono stati citati. Quindi.
E a proposito dei temi che stai giustamente mettendo in evidenza, c'è una cosa che personalmente a me un po' infastidisce, ma... come dire, è necessario che nella retorica contemporanea il tema così venga posto, e cioè quello della leadership. Quando si dice non dobbiamo essere il partito dei leader, non abbiamo il modello leaderistico e così via, tutto questo va recitato in questo modo, ma è chiaramente una cazzata, perché ovviamente diciamo, poi chi guiderà la coalizione di cui parla Enrico Letta?
Guida chi si vede,
leader.
Guida chi si vede, e questo
è chiaro. Quindi, questo, quindi va bene, ce lo teniamo. La retorica,
ricordo
del
il passaggio così per come dire, per correttezza filologica: il partito leaderistico, il partito orizzontale oppure il partito democratico. Certo. Il partito orizzontale è il modello Rousseau, ma vabbè.
Poi a parte che il modello Rousseau c'è, il leader ce l'ha avuto, ce l'ha, eccetera. Il modello leaderistico ce l'ha per definizione il leader, e il Partito Democratico deve avere. Cioè, è l'idea più, insomma, non ce l'ha. Io non credo che lo pensi, Nicoletta. Semplicemente lo dice per retorica, per lisciare un po' il pelo alla base, ai militanti. A tutto al mantra dell'unità, siamo tutti quanti buoni, bravi, non c'è uno più bravo dell'altro, ma è una sorta di versione elitaria dell'uno vale uno, no?
Sì. Quello
ecco,
di scusa,
non siamo, hai, non c'è il leader, ma no.
Hai alzato di nuovo la palla, io schiaccio. Allora, perché che cosa emerge dal discorso di Enrico Letta? Che ci sarà gioco forza, una competizione molto dura con il Movimento 5 Stelle sul terreno dei contenuti. A questo punto non è una cosa di poco conto. Primo, loro hanno Conte, che comunque a te non piace, a me certo non entusiasmava, questo è sicuro, ma sta di fatto che è un avversario temibile, non c'è niente da fare. Come ricordavi tu ieri, c'è un livello di popolarità, poi vedremo i voti, ma intanto quello c'è, è misurato, diciamo, dai sondaggi. L'altro aspetto, io penso che tu qui possa dare un contributo importante di riflessione, è insomma, il posizionamento che ha scelto Grillo, è che secondo me, è visto dal loro punto di vista, sto per dire una cosa, è intelligente, perché ha sposato il governo Draghi, ha deciso anche di pagare una scissione, lo ha vestito, poi sappiamo tutti che insomma lì dentro non è che sia proprio così, ma intanto lo ha vestito di neoverdismo, di innovazione, addirittura poi probabilmente era già nella testa del presidente Draghi, intendiamoci, però insomma il ministero della transizione del professor Cingolani, Insomma, Grillo ha preso delle cose. Sei d'accordo? O esagero?
Ma non c'è alcun dubbio. No, per me non esageri affatto. Anzi, tu sai, insomma, io è da tempo che nel mio piccolissimo io rifletto su Grillo, perché Grillo tutte tranne che fesso,
e
alcuni temi, segnatamente quello della innovazione tecnologica e anche della transizione ecologica, sono temi che lui pecca in maniera intelligente e che poi, parliamoci chiaro, sono un asse forte di questo governo, del governo Draghi. Sì. Cioè l'imprinting, diciamo perlomeno in origine, dei due nuovi ministeri ce l'ha messo Beppe Grillo. Poi lascia perdere che adesso con Draghi, con i ministri che ci stanno e così via, è chiaro che non si cadrà negli estremismi, diciamo, di Grillo. Però insomma, Grillo è una figura. E io anche per questo, guarda, io ho dei dubbi sul fatto che poi Conte possa davvero esprimere, perché Conte non esprime questa roba qua. Non esprime
la visione di Grillo, diciamo, proprio
la visione di Grillo. Sì. Che cosa esprime Conte? Personalmente non lo so, nel senso che non so quale sia il suo profilo politico-culturale o strategico, sinceramente non lo so, poi un giorno mi terrai tu un seminario e me lo spiegherai.
Sì, vabbè, allora prossimamente annunciamo qui che faremo un seminario su Conte.
La visione appunto è quella di Grillo, e non è una visione banale, e non è più la visione del Vaffa, insomma è una...
No, io lo sto seguendo con grande attenzione, e ho sempre pensato che al netto delle cose che, insomma, degli estremismi appunto che si vedono, insomma, ci sia, lui abbia un'idea precisa, ha capito che una fase del movimento era finita, ma l'ha capito da tempo, da quando è finito purtroppo la coppia, no? Con Gianroberto Casaleggio, questo è il chiaro segnale. Però dell'eredità del fondatore, di uno dei fondatori, cioè di Casaleggio, Grillo sta riprendendo alcune cose. È anche un po' paradossale che poi si sia diviso dal figlio, ma da Davide, ci sia un diverso destino.
Il padre era uno intelligente,
sì,
il padre
assolutamente,
era uno visionario,
assolutamente. Padre, e a me risulta che Gian Roberto Casaleggio avesse già in mente un tipo di altra transizione, diciamo, del partito, alla genesi, no? All'atto di fondazione, diciamo così. Questo è un elemento che secondo me Letta ha capito. Infatti si pone in una posizione competitiva con i 5 Stelle. Cioè, dato per assodato che l'avversario, perché poi la politica in termini schmittiani è amico nemico, e quindi l'avversario sono Salvini e Meloni, e non cita Forza Italia. Poi c'è il problema di come costruisci la coalizione, se facendoci trascinare o guidando. E in questo caso deve competere con Grillo.
Diciamo, sì, in fondo, e che potrebbe anche essere un po' poi la conclusione, nel senso la sintesi di questo discorso diretta, in quel concetto che lui a un certo punto ha detto, cioè progressisti nei valori, riformisti nel metodo, radicali nei comportamenti, c'è qui il nucleo culturale e politico possibile della sua competizione con i 5 Stelle.
Sì.
Lì dove il radicale nei comportamenti va anche incontro anche a un po', diciamo, dell'ideologia anticasta, no? Per cui dice no, personalmente i comportamenti di tutti devono essere, che è un tema che c'è dentro, diciamo, il magma incandescente del grillismo e del populismo, diciamo così.
Sì. Va bene, quindi voto
nei valori, perché lì tu ti ancori più, diciamo, a un'impostazione, se vuoi, anche più tradizionale della sinistra, e poi riformisti nel metodo, nel senso che questi principi più o meno radicali nei comportamenti, nei valori, eccetera, eccetera, poi devono incontrarsi, diciamo, con un riformismo nel metodo e naturalmente, immagino, nei contenuti. Lui non l'ha detto, ma lo si può chiaramente immaginare.
Vabbè, il voto
qua,
sono...
E qua che c'è la sfida, diciamo, alla...
Sì, diamo l'elemento di cronaca. L'elemento di cronaca, Claudio, è 860 sì e 2 no. Unanimismo proprio. Questo è il vero pericolo.
questo è un pericolo questo grande.
Altre due cose e poi ti lascio al pranzo e anche io vado a mangiare un boccone. Allora, la prima è, vabbè, il riferimento alle correnti. Le correnti esistono, quindi come se le gestirà? Mica facile.
Gestirà che le correnti continueranno a esistere per l'eternità, fin quando esisteranno gli esseri umani. Se ce ne sono tre, due vanno da una parte e uno dall'altra. Mario, parliamoci chiaro. Allora, poi le correnti esistono e sono forti se la leadership è debole. Se la leadership, certo, è forte, le correnti si stanno a cuccia.
Oh, qui invece diventi dissidente organico, segnalo.
Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, ma è giusto così,
è giusto Dio. Sì. Voto non, complessivo?
Non c'è un posto, 6.5.
6.5, sei parco,
perché non è una di quelle cose che ti esalta, no, naturalmente, non è che tu dici, ah, ecco qua l'epifania, no, però diciamo, ma... Noi siamo giudici piuttosto rigorosi, non è che siamo così.
Lo so.
Quindi un 6.5 è un buon voto.
6.5 è un buon voto, è un buon voto. Va bene. Allora io sottoscrivo, dai, non voglio fare il dissidente inorganico rispetto alla tua valutazione. Vabbè, a questo punto c'è un segretario, segnaliamo che c'è una enorme svolta comunque, perché passiamo da un segretario di sinistra a un segretario di centro, le correnti rimangono, c'è un'altra cosa importante, hanno fissato quantomeno questa cosa, cioè che il governo Draghi è loro o anche loro, diciamo così, e quindi adesione all'agenda
Draghi. Non ha messo l'anche. Governo Draghi
no, è nostro, ma è giusto, doveva fare così, avrebbero dovuto farlo dall'inizio. Probabilmente se l'avessero fatto dall'inizio non sarebbero arrivati, aggiungo, a questo punto, cioè a un livello di...
Poi scusami, una cosa che voglio fare nota proprio in conclusione, poi veramente ci lasciamo. Sì. Che lui praticamente il Conte 2 lo ha come saltato a più pari.
Sì, no? Quasi.
Perché mentre c'è stata una considerazione sul Conte 1... Il Conte 2 che naturalmente vallo a analizzare il Conte 2, come sono uscito, eccetera, l'ha praticamente saltato da due pari. Interessante anche insomma.
Sì. Perché più che analizzare era da psicanalizzare, caro mio, quel governo, ma comunque come il precedente, ad essere chiaro. Vabbè, è una fase un po' matta della politica italiana, come tante volte è capitato, vedremo che cosa succede. Io ringrazio Claudio Velardi, hai una canzone?
Ma grazie a te.
Hai una canzone per suggellare il momento?
Mo mi prendi veramente alla sprovvista. Mo tutti quanti citano la canzone leggerissima, ma quella non c'entra niente, onestamente, perché
no, una
perché,
tua ecco, canzone non è... Tu cosa ascolteresti?
Una mia canzone?
Sì.
Ma io ho una canzone della mia vita, che è quella che dovrei andarci a fare il programma in TV, ma che è una canzone di 50 anni fa, è Wide Shadow Pale. Quando uno mi chiede qual è la tua canzone, io gli rispondo: Wide Shadow Pale.
Te la farò ascoltare. Te la farò ascoltare in una versione meravigliosa dal vivo, sì? Procolarum.
Va bene? Quella fatta con l'Orchestra Nazionale Danese, la conosco perfettamente, mio caro.
Una grande esibizione, è un grande balsamo per l'anima. Grazie a Claudio Velardi. Ciao Claudio.
Grazie a te, ciao Mario. Ciao.
Certo, il PD è un enigma. Mentre Velardi parlava, mi sono ricordato di un libretto giallo che sta qua in mezzo a tanti altri nel mio studio. E insomma, si parla di un enigma. Il libro si intitola La nascita della filosofia, del grande Giorgio Colli, e naturalmente Edizioni Adelphi. E c'è questo passaggio che ha qualcosa a che fare col PD, non so perché. Un racconto antichissimo, testimoniato da più fonti, è il documento fondamentale sul nesso tra sapienza ed enigma. Si tratta di un filone della letteratura biografica su Omero, ripreso nel seguente frammento di Aristotele. Omero interrogò l'oracolo per sapere chi fossero i suoi genitori e quale la sua patria, e il dio così rispose: «L'isola di Io è patria di tua madre, ed essa ti accoglierà morto, ma tu guardati dall'enigma di giovani uomini». Non molto dopo giunse a Io. Qui, seduto su uno scoglio, vide dei pescatori che si avvicinavano alla spiaggia e chiese loro se avevano qualcosa. Quelli, poiché non avevano pescato nulla, ma si spidocchiavano per la mancanza di pesca, dissero: «Quanto abbiamo preso l'abbiamo lasciato, quanto non abbiamo preso lo portiamo», alludendo con un enigma al fatto che i pidocchi che avevano preso li avevano uccisi e lasciati cadere, e quelli che non avevano preso li portavano nelle vesti. Omero, non essendo capace di risolvere l'enigma, morì per lo scoramento. Ciò che subito desta meraviglia in questo racconto è il contrasto tra la futilità del contenuto dell'enigma e l'esito tragico per il suo mancato scioglimento. Se i pescatori avessero rivolto a un uomo qualunque la loro espressione enigmatica, certo costui non sarebbe morto per lo scoramento se non avesse saputo cogliere il significato nascosto. Ma per il sapiente l'enigma è una sfida mortale. Chi eccelle per l'intelletto deve dimostrarsi invincibile nelle cose dell'intelletto. In questo quadro è chiaro che ogni sfondo religioso è caduto. L'enigma è sempre un pericolo estremo, ma il suo terreno è soltanto un agonismo umano. Qual è la lezione che dobbiamo trarre da questo raccontino? Beh, innanzitutto che non bisogna fare come Omero. Insomma, ci sono enigmi più grandi e questa sfida sul PD può anche attendere. L'altro invece riguarda proprio il partito di Letta. Non bisogna aspettare a lungo. Don't wait too long. In fondo la politica funziona come l'amore. Radio List finisce qui. Ciao. Change your way.